Carogna Virus Production presenta
Il Ciocco,
la nuova trasmissione del venerdì pomeriggio,
solo su Radio Neanderthal.
Il cancello è chiuso, che faccio? Come entra?
Ed eccoci tornati con una nuova trasmissione,
Il Ciocco,
che andrà in onda ogni 15 giorni. Parleremo soprattutto di carcere, in quanto fa parte del nostro percorso di lotta. Alle rivolte di marzo del 2020, che come sappiamo hanno portato alla morte 14 detenuti, è seguito un assordante silenzio dei media. Nel nostro piccolo abbiamo sempre cercato di amplificare le voci che vengono da dentro e vogliamo continuare a farlo con questa trasmissione. Ma parleremo anche di altro, di repressione, e di tutto ciò che vorremmo. Quindi, buon ascolto.
Di seguito trasmettiamo un contributo sulla giornata del 22 aprile in cui si è svolta l'ennesima udienza contro i 9 antifascisti accusati di devastazione e saccheggio. Durante la manifestazione contro Salvini dell'11 marzo 2017 a Napoli.
Ciao a tutte e tutti, mi presento, sono Davide, un compagno della rete antifascista napoletana, faccio parte del percorso che in città sta costruendo la solidarietà ai 9 antifascisti imputati nel processo per i fatti dell'11 marzo 2017. Cosa è successo quel giorno? Quel giorno Matteo Salvini, per la prima volta, con una kermesse strutturata e ben organizzata, arrivò a Napoli nel, diciamo, maldestro tentativo di raccattare qualche voto dopo anni di insulti ai meridionali. Ricordiamo benissimo i cori ubriaco a Pontida sui napoletani colerosi e terremotati, ma solo per fare un esempio. Ebbene, quella giornata vide scendere in piazza più di 15.000 persone, 15.000 persone determinate a ribadire il carattere libero e antirazzista della nostra città, della città di Napoli. E fu il frutto, quella giornata di lotta, di 3 mesi ininterrotti di lavoro, striscionate, assemblee, presidi, azioni, conferenze, e chi più ne ha più ne metta. Identificammo, diciamo, la costruzione dell'11 marzo come una priorità, poiché credevamo e crediamo ancora che, come dire, sia perfettamente, che risponda perfettamente ai principi democratici quello di impedire a un razzista xenofobo come Salvini di venire, diciamo, a propagandare liberamente le sue idee, tra mille virgolette, che traboccano odio, razzismo nei confronti dei migranti e in generale delle fasce più deboli della popolazione. Ebbene, per quella giornata oggi 9 persone rischiano pene severissime, diciamo l'accusa più grave a loro carico è quella di devastazione e saccheggio. Innanzitutto bisogna dire che il reato di devastazione e saccheggio è un reato che fa parte del codice Rocco, quindi come un'eredità del codice penale fascista, e già su questo ci sarebbe molto da dire. Ma il tema principale è che il reato di devastazione e saccheggio viene sempre ciclicamente utilizzato, come dire, mezzo di repressione nei confronti di chi con radicalità e determinazione decide di attraversare una piazza. Sono tante e tanti le compagne e i compagni che negli anni sono stati colpiti e colpite da questa misura. Sono tante e tanti compagni che ancora oggi rischiano di pagare un prezzo altissimo in termini della propria libertà, semplicemente per aver difeso un ideale, per aver difeso la propria città, come nel caso dei 9 antifascisti imputati. Il 22 aprile si è tenuta una nuova tappa del processo a danno di questi 9 antifascisti, processo che attualmente si trova nella fase istruttoria. La prossima udienza sarà il 6 maggio, naturalmente anche verso quella data troveremo le forme per far sentire la nostra materiale vicinanza agli imputati, perché abbiamo ribadito più volte la nostra complicità e la nostra solidarietà. E quando diciamo che l'11 marzo c'eravamo tutte e tutti, non è vuota retorica, anzi è una rappresentazione della realtà, perché quella piazza fu composta veramente da tantissime anime, da tantissime persone che avevano riconosciuto come prioritario il fatto che Matteo Salvini non potesse venire a Napoli a dire liberamente quello che voleva. Ancora oggi la città si sente legata comunque a quella giornata, a quella data, è per questo che ogni qualvolta ci si dovrà appunto organizzare per mandare la propria solidarietà agli imputati. Abbiamo fatto delle magliette per l'ultima data del processo. Abbiamo chiamato a raccolta diversi artisti, primo fra tutti Michele Zero Calcare, che ci ha dato una grandissima mano con una bellissima vignetta. Vermi di Rouge. Come dicevo, abbiamo fatto moltissime magliette, sono arrivate richieste da tutta Italia, abbiamo organizzato una striscionata in occasione del quarto anniversario del corteo, l'11 marzo 2021 di quest'anno. Ci hanno risposto dal Cile, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia, da tutta Italia ovviamente. Quindi diciamo, da questo punto di vista siamo sicuramente contente e contenti del fatto che quella giornata sia ancora oltre che un bel ricordo, un bel esempio di lotta e di resistenza. E speriamo, diciamo, che un passo alla volta si riesca a garantire la piena e totale libertà ai 9 antifascisti che, lo ripeto ancora una volta, rischiano semplicemente, cioè rischiano delle pene altissime semplicemente per aver difeso la propria città dall'odio, dalla paura e dalla xenofobia. Grazie a tutte e tutti.
When I saw it was a time for change. E ora, di seguito, avremo un contributo da parte di una compagna facente parte dell'Assemblea Romana di Parenti e Solidali delle Persone Detenute. Ci parlerà nello specifico della sezione femminile del carcere di Rebibbia. Buon ascolto.
Ciao, come compagne che fanno parte di un'assemblea romana di parenti e solidali delle persone detenute, volevamo provare a condividere le informazioni che abbiamo rispetto alla situazione attuale nelle sezioni femminili della casa circondariale di Rebibbia, ripercorrendo anche quanto successo nell'arco degli ultimi 2 mesi in seguito al diffondersi dei contagi da Covid in carcere, appunto. A ridosso dell'8 marzo scorso, data che ha segnato un anno trascorso dalle rivolte nelle carceri italiane, a seguito delle quali sappiamo ci sono state torture, pestaggi, mancati soccorsi e 14 persone detenute sono morte, siamo venute a conoscenza che anche 20 donne recluse a Rebibbia sono sotto indagine proprio per delle proteste del marzo 2020. La fonte della notizia è stato un articoletto pubblicato su un sito della Polizia Penitenziaria, scritto tra l'altro con un tono che definiamo infantilizzante e patriarcale, volto a sminuire appunto gli atti di rivolta avvenuti al femminile, ridimensionandoli rispetto a quelli avvenuti contemporaneamente nelle sezioni maschili. Ed è solo a un anno esatto da quei gesti di ribellione che volevano avvertire sulla pericolosità dell'entrata del virus nelle carceri che abbiamo scoperto che queste 20 donne sono sotto indagine. E ancora oggi però non sappiamo nulla sui provvedimenti presi nei loro confronti o se e quando inizieranno dei processi.
Il 18 marzo scorso, invece, si è svolto un processo nell'aula bunker di Rebibbia per i 54 detenuti rivoltosi. In quell'occasione, tra compagni e compagni, decidiamo di andare a volantinare anche davanti alla sezione del femminile e scopriamo per caso che in una delle sezioni, il Camerotti, le detenute erano in stato di isolamento forzato da giorni causa focolaio di Covid. Per questo, secondo la logica perversa del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, il quale in un anno ha speso migliaia di euro per erigere muraglie di plexiglass nelle carceri per rendere più sicuro lo svolgimento dei colloqui, la soluzione adottata è stata quella di bloccare completamente i colloqui e ridurre la possibilità di inviare e ricevere pacchi dai familiari. Dopo circa una settimana, anche le detenute di un'altra sezione del femminile, il cellulare, hanno subito lo stesso trattamento: impossibilità di uscire dalla propria cella, nemmeno per l'ora d'aria o per accedere alle docce, né di avere colloqui, mentre le persone trovate positive venivano spesso lasciate in cella con altre che risultavano negative. E si è così arrivate a una situazione di circa 70-80 persone contagiate in ciascuna sezione nell'arco di un mese circa. Tutte queste notizie le abbiamo apprese grazie alla volontà di tante compagne e compagni di questa assemblea di cui facciamo parte e non solo, di trovare il modo di avere un contatto con le parenti delle detenute e anche di realizzare frequenti saluti sotto il carcere per ascoltare direttamente da chi vive lì dentro la descrizione di quest'incubo fatto di isolamento forzato e dall'assenza di provvedimenti logici nel trovare una soluzione al problema dei focolai interni, che, come sappiamo, si creano perché c'è chi entra e chi esce dalle carceri senza le dovute precauzioni.
Ad oggi invece una soluzione è stata trovata e prontamente adottata. Il vaccino Moderna è stato da poco somministrato a tutti e tutte le detenute di Rebibbia. Ci teniamo a precisare che la somministrazione del vaccino nel carcere di Rebibbia, ma come in qualsiasi altro luogo di reclusione, non avviene mai in base a una libera scelta. Sappiamo infatti che sono molte le persone detenute preoccupate per i possibili effetti collaterali, considerando che in carcere ogni malattia viene curata con tachipirina o una generica puntura. Per questo diverse detenute di Rebibbia si sono rifiutate di farsi vaccinare a causa della propria condizione di salute. Inoltre, la decisione di accettare o meno il vaccino è strettamente connessa a un ricatto molto semplice quanto infame. Se non ti vaccini, non potrai accedere alle aree verdi, una volta che, sembra nel giro di un paio di mesi, verranno riaperte, né ai colloqui, né potrai avere la possibilità di lavorare. Non dovrebbe essere troppo difficile quindi immaginare come le persone che da più di un anno non possono avere contatti con i e le proprie care e che si sentono in balia di un'amministrazione che impone arbitrariamente restrizioni sulle già poche attività e spazi di socialità permessi in carcere siano spinte ad accettare la vaccinazione con la speranza che quest'incubo disumano abbia fine. Eppure, anche a seguito della soluzione vaccino nella sezione cellulare di Re Bibbia, le detenute continuano a stare chiuse in cella perché i tamponi danno ancora risultato positivo, a differenza invece della sezione Camerotti in cui si sono tutte negativizzate e possono tornare a lasciare almeno per qualche ora le proprie celle. Considerando che quest'incubo è iniziato a marzo dell'anno scorso, possiamo dire che più passano i giorni e più la situazione si fa estenuante e insostenibile tanto per chi è dentro, costretta all'isolamento forzato e ignobili ricatti, tanto per chi da fuori non riesce a comunicare con le proprie care recluse. Abbiamo quindi pensato di concludere questo breve aggiornamento con la testimonianza diretta di una donna detenuta, ma anche madre e nonna di persone detenute. Questa persona in maniera chiara e diretta ci racconta cosa vuol dire vivere il carcere in tempo di Covid, ma anche quello che il carcere è sempre stato prima che questa situazione arrivasse a renderne la vita dentro ancora più disumana.
E io parlo da Anna Maria, detenuta, da circa 6 anni. Quello che domina è la paura per noi dentro, la paura per i nostri cari fuori, la paura, il terrore di non poterli più rivedere, il dolore per vedere nelle immagini, nei televisori, la gente che muore, muore come le mosche, soprattutto gli anziani, nei ricoveri. E a un certo punto arriva la notizia, qui nel carcere ci bloccano i colloqui, succede un caos interminabile. Gente che sviene, gente che urla, ragazze che si imbottiscono di terapia per non pensare, come fanno di solito, ma in questo periodo ancora di più, perché non vogliono pensare, non vogliono stare male, forse preferiscono morire. In un paese dove si dice che il carcere deve essere rieducativo, ma cos'è rieducativo? Che cosa? Il dolore, la tristezza, il non poter vedere i familiari, il chiuderci dentro celle strane, difficili. Io ho avuto la fortuna di stare a Orchidea, ma pensavo alle mie amiche che in 448 sono state spostate e mandate in altri reparti. Che dolore, che dolore. Che dolore, riesco a dire solo questo. Sì, in questi momenti si diventa anche egoisti, si pensa al proprio dolore, alla propria vita, non si pensa alla vita degli altri. Com'è difficile la vita, com'è difficile la vita nel carcere, com'è difficile la vita nel mondo, perché? Perché pochi sono così fortunati, hanno tutto e non sanno neanche quanto hanno e c'è chi non ha niente, neanche 2 chicchi di riso per mangiare. Com'è strano il mondo. Ma che cosa siamo diventati? Esseri, noi che detenuti siamo esseri invisibili, siamo esseri spregevoli, non è vero, siamo anime buone, perché nei carceri, signori miei, ci sta solo la povera gente. Chi ha tanti soldi nel carcere non ci sta, o ci sta poco. Nel carcere ci sono i poveri martiri, i nuovi martiri, gli eterni martiri.
Amore mio, com'è difficile ci amma contentare pochi minuti. Io non vedo l'ora che ritorna a casa e fornisci da niente che sta brutta storia. Credimi, non posso vivere. So contanti i giorni che si inferma, stanno in silenzio. Una videochiamata ci ha ammazzato senza ci toccare. A
marita l'ultima lacrima d'are, dopo che l'aria si fa respirare.
Come insieme a te volesse restare, perché non posso più cambiare. Faccio uno screen e mi tengo stivato, questo telefono non è mai abbracciato.
Mamma mia, morso stimmane, già aspetta una semmana.
Vitami, vitami, mio creatore, stanno buono. C'è ritte che sono fuori a fatica. Dice che dice che torna presto, perché non voglio che mi vedano così.
Sì, caro mio, non ti preoccupare. State tranquillo. Ma stanno qua, non stanno niente a scuola. Fanno video lezioni. Volimmo solo che tu esci a presto. Stungo pregando assai. Non può capire. Non può capire come ci manca.
Pure voi mi mancate. E voi giuro. Non vedo l'ora di abbracciare.
Una videochiamata ci ha ammassato un'unità. Senza ci toccare. Arrivo all'occhio una lacrima cade. Dopo che l'aria ci fa respirare.
Come manca insieme a te volesse più camba. Faccio uno screen e mi tengo stivato, questo telefono non è mai abbracciato.
Mamma mia, morso stimane, ma già aspetta una semana.
Diffondiamo un contributo inviatoci da una compagna di Trento sui fatti gravissimi che sono accaduti nelle ultime settimane e che hanno portato alla morte di una detenuta del carcere di Spini e all'omicidio da parte della polizia di Ala di un uomo appunto nella città di Ala, in casa sua.
Il 14 di marzo è morta una ragazza nel carcere di Spini. Qualche giorno dopo è uscito un articolo su un giornale online locale. Quando questa notizia è girata si è saputo un po' di più di questa ragazza che un po' di amici e amiche conoscevano. E lei si chiamava Ambra, aveva 28 anni, era di Bolzano, aveva due figli. E alcune testimonianze da dentro il carcere hanno affermato che nell'ultimo periodo lei non stava tanto bene, soprattutto dopo che le hanno negato il permesso di vedere i figli. E senza contare il fatto che comunque, almeno fino alla morte di Ambra, non so se adesso è stato reintrodotto, però ai detenuti e alle detenute è stato negato l'accesso al servizio di supporto psicologico a causa delle normative anti-Covid. Le circostanze che hanno portato alla sua morte sono ancora poco chiare. Ci sono ancora sua madre e il suo ragazzo che aspettano notizie sull'autopsia. Dopo questo fatto è stato chiamato un presidio sotto al carcere. Per chi non avesse presente, questo carcere sta completamente fuori città, in periferia, a Spini appunto, ed è completamente isolato, un po' in realtà come tutti i carceri costruiti recentemente che vengono costruiti fuori dai centri urbani. C'è solo questa zona dove si riesce a comunicare con i detenuti ed è praticamente la pista ciclabile che gli passa a fianco, su cui si affaccia alcune finestre della sezione maschile del carcere. Questo punto, questo passaggio della ciclabile era completamente inaccessibile durante il presidio, in quanto la cella era si schierata in assetto antisommossa. Nonostante questo, il presidio è stato fatto lo stesso, semplicemente ci siamo messi dall'altra parte. La nota positiva è che sicuramente non siamo riusciti a parlare direttamente con i detenuti dentro, però dall'altra parte si sentiva molto bene le urla delle detenute, cioè la sezione femminile è lontano rispetto sia all'entrata che alla pista ciclabile, quindi non sempre si riesce a sentirle o comunicare con loro. Questa volta invece le abbiamo sentite, si sentiva la loro rabbia, le loro urla erano libertà, libertà. La presenza così forte che c'è stata delle forze dell'ordine è indicativa di come vogliano isolare chi già in realtà è isolato. A Trento, infatti, non è la prima volta che non viene permesso di comunicare con i detenuti e detenute dentro. Tutto ciò che insomma succede dentro il carcere deve stare dentro. Dopo questo fatto è stato incredibile anche il silenzio mediatico. A parte l'articolo di giornale che ho citato all'inizio, nessun giornale ha più scritto nulla. In realtà, recentemente non ho scritto nulla di quello che succede dentro, se non che molti detenuti e detenute non accettano di essere vaccinate. Chi se ne frega se ci sono state delle battiture, chi se ne frega se un ragazzo ha dato fuoco alla sua cella quest'inverno, chi se ne frega delle intere sezioni che sono state isolate per il Covid, chi se ne frega del fatto che, come ci ha detto un ragazzo da dentro, che muoiono come topi.
Madri che piangono, fratelli dentro con completi Kenzo, cocaina sopra quel tavolo. La sezione in silenzio minorenni rinchiusi in celle che vanno rimangono. Dedicato a tutti i minori lì d'Italia, tu che te la vivi, io non me la vivo. Mia madre fuori dal fratello che piange, ferirò trasferito. Madri che piangono, fratelli dentro con completi Kenzo, cocaina sopra quel tavolo. La sezione in silenzio minorenni rinchiusi in celle che vanno rimangono. Dedicato a tutti i minori lì d'Italia, tu che te la vivi, io non me la vivo. Mia madre fuori dal fratello che piange, ferirò trasferito. Mi chiamo Aria, bebè, ora sto chiuso in catene, la cella si chiude. Oh yeah, non so se mi senti bene. Non provare a entrare nella mia vita di merda, perché mi manderai solo in fissa. Innamorati di un ragazzo pulito bene, non dimmi che sto l'obbligo alla fine. Mi chiamo Aria, bebè, ora sto chiuso in catene, la cella si chiude. Oh yeah, non so se mi senti bene. Non provare a entrare nella mia vita di merda, perché mi manderai solo in fissa. Innamorati di un ragazzo pulito bene, non dimmi che sto l'obbligo alla fine. Incollate, venerdì colloquio, vedo mia madre soffrire di nuovo. Il brindisi si chiude, nessuno è rimasto. Chi in mezzo a pensieri paga l'avvocato. Le ferite aperte, io sì me le tengo. Un piatto era vuoto dovuto all'affetto. Nonostante la vita di merda che vivi, davanti ai giudici rimani te stesso. Il freddo scaldava se il barrio piangeva. Oggi un palazzo cade, racconta la storia. Quanti abbracci segnati nei palazzi Usher, con vite di merda riempite di gloria. È soltanto un giorno come tanti, è soltanto che sono più libero. Ogni madre che fa anche da padre, nelle sue braccia giuro mi chiuderò. Allo, allo, papà, lo so che senti. Hai lasciato in famiglia tuo figlio, mi dici speravi a pezzi. Allo, papà, lo so che senti. Hai lasciato in famiglia tuo figlio, mi dici speravi a pezzi. Allo, allo, papà, chi ti dà forza sull'esito è vero. Allo, allo, papà, un'ora d'aria un completo di square. Allo, papà, chi ti dà forza sull'esito è vero.
Dedicato a tutti i ragazzi che stanno in mezzo blindo freddo, e le madri là fuori piangono pensando non sia più lo stesso. I miei fratelli hanno perso persone, io ho perso tempo. Dedica sulle corba e chi mi è stato di fianco.
Non scordo quando non c'era nessuno. Un abbraccio mi sta al cuore.
Non mi chiamo Aria, bebè. Ora sto chiuso in catene, la cella si chiude. Oh yeah, non so se mi senti bene. Non provare a entrare nella mia vita di merda, perché mi manderai solo in fissa. Innamorati di un ragazzo pulito bene. Non di me che sto l'obbligo. Io mi chiamo Aria, bebè. Ora sto chiuso in catene, la cella si chiude. Oh yeah, non so se mi senti bene. Non provare a entrare nella mia vita di merda, perché mi manderai solo in fissa. Innamorati di un ragazzo pulito bene. Non di me che sto l'obbligo, la firmo.
Manda un abbraccio alla zia e un saluto a tutto il quartiere. Ci sentiamo sabato per il colloquio. Un bacio, mamma.
Un altro fatto grave che è successo recentemente in Trentino è l'uccisione da parte del carabiniere Andreolli di Matteo Tenni, un uomo di 44 anni che non si è fermato a uno stop dei carabinieri ed è stato inseguito da questa pattuglia che l'ha inseguito fino a casa, fin dentro un cancello. Matteo è riuscito ad entrare dentro la casa, ha preso un'accetta e si è scagliato contro l'auto. Nel frattempo i carabinieri sono scesi e quindi in realtà non erano in pericolo. Nonostante questo, il carabiniere Andreolli ha sparato. Lo sparo ha colpito l'arteria femorale della gamba di Matteo e quindi è stato un colpo mortale. Mentre succedeva ciò, la madre era affacciata, ha assistito a tutto e alla sua volontà di avvicinarsi i carabinieri l'hanno fermata. Lei in realtà è un'infermiera, quindi potenzialmente poteva salvarlo e non l'hanno fatta avvicinare nonostante questo e non l'hanno fatta avvicinare neanche per l'ultimo saluto. Dopo l'omicidio di Matteo da parte dei carabinieri sono stati organizzati due presidi, uno subito dopo, che in realtà secondo me è andato molto bene, in quanto era molto partecipato, è stato forte in certi momenti perché sono intervenuti anche amici suoi. Poi c'era una forte presenza di giovani ragazzi che erano giustamente incazzati nei confronti della polizia, della Celere, che a una certa si è schierata dopo che è partito un corteo subito dopo il presidio. C'è stato un secondo presidio il 25 di aprile, questa volta invece le forze dell'ordine hanno praticamente bloccato l'accesso al comune di Ala, dove è successo il fatto, e hanno bloccato tutte le macchine che stavano andando al presidio, rallentando di un'ora all'inizio. È stata un po' meno partecipata, ecco. Quindi anche in questo caso, così come presidio al carcere di Trento, le forze dell'ordine hanno tentato di fermare, come dire, una comunicazione, di non far parlare alcune persone, di non far parlare di alcuni fatti, quindi cercando di insabbiare un po' la merda che fanno. Quello che a me spaventa di più di questi fatti è che, cioè, loro si possono sentire di poter agire in maniera impunita, perché comunque finché appunto sei incarcerato, una carcerata, finché sei un matto, perché prima ho dimenticato di accennare al fatto che Matteo Tenni era stato psichiatrizzato ed era noto alle forze dell'ordine, così come era noto a chi gli ha sparato. Finché sei migrante, è giusto di questi giorni la notizia di un ragazzo morto a Livorno, tunisino, e inseguito dalla polizia. Puoi agire in maniera impunita perché nessuno, anche i giornali, danno zitti, nessuno dice niente e nessuno si occupa di queste persone, sono proprio, cadono nel dimenticatoio, non si può. Appunto, come è stato detto anche qui a Trento, nei vari striscioni, a Rovereto, ad Ala, non si può morire così.
Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas,
nos traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan cuando nos matan, con precintos.
Bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco.
¡Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones! Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder hay vida.
Diamo degli aggiornamenti su Mattia, uno dei 5 detenuti dell'esposto, relativo agli episodi di rivolta successi a marzo del 2020. E nello specifico, diciamo che la situazione per tutti è che sono tutti sotto pressione, poiché sono stati sottoposti a un nuovo interrogatorio e niente. Nello specifico però, nel caso di Mattia, la situazione è più grave, poiché già prima che venisse fatto l'esposto, quando si trovava nel carcere di Ascoli Piceno, praticamente era stato stabilito che necessitava di un intervento chirurgico a causa di un grave problema di salute. Adesso la situazione è che si trova nel carcere di Montacuto ad Ancona ed è passato oltre un anno e l'intervento ancora non è stato effettuato. Nelle ultime settimane, nello specifico, è stato trasferito ben due volte in pronto soccorso e qui i medici avevano programmato nuovamente l'intervento, ma è prescritto soprattutto la somministrazione di un antibiotico da dare nell'immediato. Quando è ritornato in carcere l'antibiotico non gli è stato dato per svariati giorni e infine soprattutto il medico del carcere ha sottolineato, sostiene sostanzialmente, che le condizioni di salute di Mattia siano buone e che quindi possa effettuare una nuova visita fra 6 mesi. Queste sono le questa è la situazione. È chiaro che comunque stanno col fiato sul collo su tutti e per farli cadere, come è chiara la volontà comunque da parte sia delle guardie, dei medici e dell'amministrazione penitenziaria di dare questo un chiaro monito a chi si è ribellato e chi ha voglia di farlo ancora. Possiamo dare per scrivere a Mattia, Claudio, Cavazza e Francesco, magari diamo gli indirizzi. Allora, Belmonte Cavazza, casa circondariale Piacenza, strada delle Novate 65, 29122 Piacenza. Claudio Cipriani, casa circondariale Parma, strada Burla 57, 43122 Parma. Francesco D'Angelo, casa circondariale Ferrara, via Arginone 327, 44122 Ferrara. Mattia Palloni, casa circondariale Ancona, Montacuto, via Montecavallo 73, 60100 Ancona.
C'è posta per te.
Seguito, aggiornamenti dal carcere di Terni, sezione Alta Sorveglianza 2, sciopero della fame. In solidarietà ai prigionieri della guerra sociale di Santiago del Cile, che dal 22 marzo 2021 hanno iniziato lo sciopero della fame liquido. In solidarietà a tutti i processati per le rivolte del marzo del 2020 e ai 5 detenuti di Ascoli e Modena, che hanno avuto il coraggio di fare l'esposto scritto per le rivolte di Modena. In solidarietà all'anarchico Davide De Logu, sottoposto all'articolo 14 bis, chiedendo che venga tolto dall'isolamento a cui è sottoposto da tempo. In solidarietà ai prigionieri e alle prigioniere di Spini, di Gardolo, Trento, dove ancora una detenuta è morta. Ambra, di 28 anni, per le abituali carenze sanitarie. In solidarietà ai prigionieri in lotta del centro di Via Correlli, Milano. Coraggio e solidarietà ai più fragili, a tutti e a tutte le bimbe e i bimbi e ai ragazzi e le ragazze, ignorati, annullati, isolati e sempre di più rinchiusi in gabbie fisiche, sanitarie, tecnologiche, repressive, alle nonne e ai nonni trattati come scarti da buttare e sacrificare. Io, Juan Sorroque Fernandez, della sezione Alta Sorveglianza 2 di Terni, comunico l'inizio di uno sciopero della fame fino a che lo riterrò opportuno. Dal giorno 12 aprile 2021 alle ore 00:00. La solidarietà universale è una visione intrecciata e proiettata al di là dell'isolamento carcerario. Siamo meno soli di come gli piacerebbe. Continuiamo a essere insubordinati, liberi, dignitosi. Perciò un cuore che pulsa assieme ai prigionieri e alle prigioniere degni in lotta e alla congiuntura mondiale, che con metodi e pratiche diverse convivono in evoluzioni simbiotiche nelle sue splendide diversità e camminano nella viva e lunga resistenza collettiva degli sfruttati in lotta di tutto il mondo. Utilizzerò il mio corpo come strumento, respingendo le nozioni vittimistiche che mi legano alla condizione di prigioniero, provando a rompere il soggetto passivo e con la visione utilitaristica della lotta, cosa guadagno? Vado al di là e lotto, semplicemente per l'estensione della solidarietà fra prigionieri e prigioniere in lotta in tutto il mondo. La solidarietà, credo che è una visione che necessita di un equilibrio, che alchemicamente è messa in pratica e unisca l'universale con lo specifico. Perciò non posso ignorare le condizioni e le situazioni più vicine del mio contesto e che subisco, e che non toglie, anzi accresce in qualità la nostra prospettiva. Perciò il mio pensiero va e mi includo alle proteste che in diversi tempi, modi e luoghi nel contesto carcerario italiano ci sono state e ci saranno. E va la mia solidarietà ai rivoltosi del 2020, del marzo 2020, che sono stati torturati e uccisi, 14 prigionieri, dallo Stato per aver difeso la loro vita. Questione di cui bisogna essere consapevoli, che si intreccia alle cause delle gestioni criminali del Covid-19. Causa che si estende a tutta la società statale capitalista, Questa lotta contro il nocivo stato capitalista è la principale motivazione che ingloba la lotta. La lotta anarchica è contro l'imposizione a tutti i livelli dei vari provvedimenti sanitari militari e che sta annullando le menti, i corpi, i cuori, gli spiriti degli individui. Con l'incessante terrorismo mediatico e informativo, annullando il pensiero critico e radicale su ciò che ci sta succedendo di fatto. Siamo di fronte alle definizioni degli assetti geopolitici e di governabilità, gestito anche dalle multinazionali digitali, farmaceutiche, tecnologiche. Una dittatura sanitario-tecnologica, consapevole della mia posizione di estrema debolezza, ma determinato nella volontà, cosa che con l'esempio ci ha dimostrato il prigioniero Dimitris Kofundinas in Grecia, al quale va la mia solidarietà, seppur in ritardo, però in continuità. Con i prigionieri della guerra sociale nel mondo, Marcelo Villarreal e tutti i prigionieri e le prigioniere, i sovversivi e le sovversive, gli anarchici e le anarchiche, della rivolta in Cile e della liberazione Mapuche, nelle strade, libertà per tutti e tutte, per la propagazione delle pratiche di solidarietà. Un pensiero alla compagna Emilia Herrera, Bau, assassinata dalle guardie private dei latifondisti, come Benetton. Bisogna lottare e lottare perché la sproporzione sia stroncata e qualsiasi via stiamo percorrendo sempre col cuore, per l'anarchia.
Operazione Prometeo. Aggiornamenti su Natasha dal carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo scorso 13 marzo Natasha è stata trasferita dalla sezione AS3 del carcere di Piacenza a quella del carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'avvocato è stato avvertito dal carcere di arrivo.
Dopo una decina di giorni di isolamento per quarantena, è stata trasferita in sezione in una cella che le stesse guardie chiamano cubicolo. Una cella singola dove invece sono rinchiuse due persone, che con l'arrivo di Natasha sono diventate tre. A quanto pare, nel carcere Santa Maria Capua Vetere il sovraffollamento è cronico. Nonostante Natasha sia stata inserita in sezione, con lei non valgono le stesse regole che valgono con le altre detenute in AS3. Non appena arrivata le hanno requisito i CD e il lettore, nonostante le sue proteste. La situazione ad oggi è rimasta invariata. La quantità di libri, una borsa, che Nat aveva con sé al suo arrivo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, pare che abbia messo in crisi le guardie al punto che si sono sentite in dovere di porre un tetto a quelli che può tenere in cella. All'inizio due, quando Nat ha protestato che persino al 41 bis i libri concessi sono 4, l'hanno alzato appunto a 4. Può chiamare i suoi genitori solo 2 volte al mese, da Piacenza poteva chiamarli 2 o 3 volte alla settimana, e può fare alcune videochiamate, ma al momento, anche in questo, a quanto pare ha delle limitazioni. Ha fatto domanda anche per fare i videocolloqui con la compagna con cui faceva regolarmente i colloqui e i videocolloqui prima di essere trasferita a Santa Maria Capua Vetere. Dopo un mese di stanze, invii documenti, censimenti, rifiuti, garanti, nuove istanze e altri invii documenti, il carcere si è degnato di concedere una sola ora di colloquio al mese con la compagna in questione, sebbene ci sia un permesso di colloquio permanente rilasciato dal giudice che l'autorizza ai colloqui senza limitazioni. A Piacenza poteva fare con Natasha fino a 3 colloqui al mese e in seguito 4 videocolloqui al mese di 1 ora durante il lockdown. La direzione del carcere di Santa Maria Capua Vetere è determinata a marciare sopra la decisione del tribunale, affermando che la discrezione del direttore del carcere è certa, il giudice autorizza e il direttore stabilisce il numero consentito di colloqui. A sua discrezione. Attualmente l'avvocato ha fatto ricorso alla Corte d'Assise. L'avvocato ha inoltre chiesto il trasferimento di Natasha per ravvicinamento territoriale. L'istanza è stata rigettata a causa di una fantasiosa formalità. Per non farsi mancare nulla, forse a causa dello stesso principio di discrezionalità che regola in modo particolare questo carcere, i pacchi destinati a Natasha vengono aperti dalle guardie in sua assenza, trattenendo ciò che decidono di trattenere, senza che né Natasha né chi manda i pacchi possano essere in grado di sapere realmente che fine abbia fatto ciò che non è stato consegnato. Sebbene appaia abbastanza chiaro il carattere punitivo di questo trasferimento, Natasha sta bene ed è combattiva, come sempre. Continuiamo a sostenerla. Per scrivere a Natasha, Natasha Savio, presso Casa Circondariale F. Uccella, SS 7 bis, via Appia, chilometri 6500, 8-10-55, Santa Maria Capua Vetere, Caserta.
We'll be right back. Per concludere in allegria, di oggi la notizia, siamo a mercoledì 28 aprile, dell'arresto di 7 esuli politici rifugiati in Francia ormai da vari decenni. Tutto ciò è la conseguenza di un accordo tra il neoministro della giustizia italiana Cartabia e il suo omologo francese, avvenuto il 9 aprile. Nelle prossime puntate approfondiremo la questione con notizie più approfondite e con un ragionamento un po' più diciamo chiaro rispetto a ciò che sta avvenendo.
Rolling, though the streams are swollen, keep them doggies rolling, rawhide. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move them on,
hit 'em up,
hit 'em up,
move them on,
move them on,
hit 'em up,
rawhide, cut 'em out,
ride 'em in,
ride 'em in,
cut 'em out,
cut 'em out, ride 'em in, rawhide.
Carissimi e carissime, siete ancora sintonizzati su Radio Neanderthal, però siete alla fine di questo nuovissimo programma, Il Ciocco. Vi salutiamo tutti e tutte e a risentirci alla prossima puntata. Ciao.
Don't try to understand them, just rope, throw and brand them. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting. Be waiting at the end of my life. Move them on,
hit them up,
hit them up.
Move them on,
move them on,
hit them up.
Rawhide, cut them out,
ride them in,
ride them in,
cut them out,
cut them out, ride them in, rawhide.
Hit 'em up,
hit 'em up,
move 'em on,
move 'em on,
hit 'em up,
rawhide, cut 'em out,
ride 'em in,
ride 'em in,
cut 'em out,
ride 'em in, rawhide.